Dottoressa, sono preoccupato. Mi sveglio e sento 2 anni a canone zero. Vado al lavoro e sento 2 anni a canone zero. Faccio l'amore e sento 2 anni a canone zero. Cos'ho che non va?
Lei è sotto l'effetto di Telepass Plus.
Passa a Telepass Plus. Non paghi il canone fino a 2 anni e hai 120 euro di cashback su tutti i servizi Plus. In più, puoi vincere un'esperienza a Casa Azzurri in Germania. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Offerta soggetta a limitazioni, valida fino al 2 maggio. Condizioni del cashback, montepremi e regolamenti su telepass.com.
Incredibile?
No, Telepass.
One Podcast.
Il pene non è un joystick e quindi non va ruotato alla base.
Ok.
E mi disse: conforti, lo sai che io e la Giulia siamo lesbiche? E io dissi: ah, fa, sì, guarda. E si baciarono con passione.
Okay.
E poi mi disse: hai capito? E io dissi: sì.
Vuoi un boccaciccio?
Ma sì, perché no?
Oggi sappiamo la storia di tutto. Quella della nostra specie, quella del nostro pianeta e anche quella del chicco di grano biologico da cui è estratta la farina macinata a pietra dei biscotti biosostenibili che mangiamo la mattina. Ma spesso ignoriamo la storia di una delle pratiche più antiche, importanti e anche forse la più divertente di sempre. Il sesso. Parleremo della storia del sesso, dell'evoluzione delle usanze sessuali dall'età della pietra fino ad oggi. E siccome la storia è anche storia delle persone, ne parleremo in ogni puntata con un ospite diverso. Io sono Federica Cacciola, autrice, attrice e appassionata di sesso. In senso accademico, si intende. Benvenuti a Piacere Mio. E se questo titolo vi sembra un brutto doppio senso, vi confermo che lo è. Oggi parliamo di un argomento più controverso del guanciale nella carbonara, più caldo del jalapeños e più apprezzato della copertina in inverno quando fuori ci sono 4 gradi. La fellazio. Siccome il sesso non è solo biologia, ma anche una questione di cultura, noi pensiamo che parlarne insieme sia importante. Per questo oggi ne parliamo con il maestro Rocco Tanica.
Grazie Federica, no, mi consola il fatto di insomma parlarne così in due, perché questo è un argomento che se sviscerato di fronte a un pubblico mi mette un po' in agitazione, quindi prima di iniziare la registrazione
ne parliamo tra di noi,
magari ne parliamo un po' tra di noi, almeno mi sciolgo un attimo
in camera caritatis,
no, sennò vado in crisi, è proprio uno degli argomenti che mi anda un po'
in crisi.
Uff. No, poi ho bisogno proprio di sciogliermi io.
Calmati, senti, parleremo di un argomento piuttosto controverso, la fellazio, hai presente?
Fellazio.
Allora, tecnicamente è diciamo quell'atto sessuale che prevede la stimolazione,
stimolazione
con la bocca e con la lingua dell'organo sessuale del partner.
Ah, pompino.
Sì, esatto, quello.
Ah, quello che si fa col creapopolo. Ok, ok.
Tu sapevi la differenziazione tra fellazio, penilingus e irrumazio?
Allora, penilingus mi sembra un outlet di Arquata. Scrive: vieni al penilingus,
no,
sulla statale dei Giovi, ma non credo che sia, però potrebbe,
no,
essere.
Non lo è, non lo è.
Posso andare per intuizione e analogia, così invento. Se la fellazio rappresenta la suzione,
esatto,
forse il penilingus rappresenta il lambire, il semplice lambire.
Leccare.
Ok.
Che comunque, insomma, il leccare la parte. Mentre invece irrumazio, che cosa evoca?
L'irrumazio è l'introduzione dell'utensile penieno nella bocca,
sì,
simulando anche in modo particolarmente brusco l'atto sessuale. E anzi aggiungendo una sorta di costrizione nei confronti della partner, del partner, perché siamo anche in un periodo così di uguaglianza, manipolando la testa del o della partner o dei partner con le mani.
Okay.
Con le mani.
Quindi tenendo però ferma la testa.
Tenendo ferma, okay. E la cosa dovrebbe anche dare un sperabilmente condiviso senso di imposizione e di umiliazione. Quello che Rocco Siffredi, sempre nel consenso delle sue partner, io l'ho visto girare prima di praticarlo, ma anche durante, dice: "Hey baby, make glo glo glo."
Nel senso
di tenere la trachea morbida, a cogliere l'utensile penieno e emettendo dei piccoli fonemi che normalmente sarebbero diventano
Tra le tre pratiche che insomma le tre tecniche che suddividono il grande atto, diciamo, del congresso orale, come viene definito nel Kama Sutra, qual è la tua preferita?
Beh, mi pare che quella da cui si ricavi maggiore spunto per questo famoso piacere fisico di cui si fa gran parlare ultimamente anche su TikTok, io dico la 1.
La fellazio.
Perché facciamo, dai, in quest'ordine: fellazio, pennivendolo,
penilingus
e terza il rumazzo.
Ok, perfetto, quindi un insieme.
Sì, poi anche un assaggino di tutto come ristorante. Porto io una cosa, due pizzette, due cose, allora si può accettare.
Senti, tu ti ricordi la prima volta che hai ricevuto del sesso orale? So che è una domanda un po', entriamo un po' sul personale.
Me la ricordo perché è stata particolarmente scioccante. Ricordo perché correvano i frenetici anni 80, vedi, okay. Frenetici, frenulo.
Ah, ci è collegato il frenulo, è il nervetto della lingua.
Ma anche quello viene reciso durante la circoncisione.
Ok.
E correvano i frenetici e frenuletici anni 80 e c'era questa ragazza più grande di me che veniva nella mia scuola, era una scuola quasi completamente femminile, erano 30 ragazze e 3 ragazzi.
Quindi, eravate circondati.
Quindi diciamo che ci poteva essere da una parte una certa qual selezione, ma da parte delle ragazze si prendeva un po' quel che c'era e infatti fui preso io.
Quanti anni avevi su per giù?
Io ne avevo 16.
Ok, non giovanissimo.
No, c'era questa ragazza, questa compagna di scuola di un'altra classe che cominciò ad attirare la mia attenzione, se posso citare l'evento.
Sì.
Lei una volta entrò mentre io mangiavo la focaccina nella ricreazione. Sì. Venne per mano portando un'altra sua compagna di scuola per mano e mi disse: "Conforti." Io dissi: perché mi chiamo Conforti.
Sì.
"Lo sai che io e la Giulia siamo lesbiche?" E io dissi: sì, guarda. E si baciarono con passione.
Okay.
E poi mi dissero: "Hai capito?" E io dissi: "Sì." E loro se ne andarono. Io rimasi lì con la mia focaccina a meditare. Tempo dopo, questa giovane che si dava arie di grande esperienza, a un certo punto convenne ad un incontro intimo con il sottoscritto, la cosa fu organizzata e durante questo incontro ricordo che mi detti da fare con particolare abnegazione secondo ciò che per me erano le cose da fare, mentre lei non fece niente. Ma niente.
Nulla.
A parte mettere dei fonemi che potrei ricordare come
I tipici, Dio. i classici
fonemi. Io però rimasi un po' lì, dissi: ma non ci dovevano essere tutta una serie di cose?
Di altre cose.
Così. E alla fine lei mi disse: "Ti è piaciuto?" E io risposi: ma sì, perché in effetti mi era piaciuto, però mi sembrava che mancasse qualcosa. E lei mi disse: ma c'è qualcosa che non ti ho fatto che tu vorresti che ti facessi? E io ero scisso in due parti. Una
certo.
parte di me diceva:
Senti, come mai secondo te esiste un tabù a parlarne?
Io non ho problemi a parlarne e ancora meno a subirne.
Okay, questo è un appello qua.
una sorta di
una richiesta d'aiuto.
Io, ricordiamoci, sono quello che, non so se conosci Radio DJ.
Sì, conosco,
Milano,
ho sentito parlare.
A Radio DJ, all'indomani di un trionfo della nazionale di pallavolo della Piccinini alcuni anni fa, io mi offrì, facendo i complimenti alla squadra, io mi offrì sia come scendiletto,
sì,
delle atlete al posto del tappetino.
Molto gentile da parte tua.
E mi offrì anche come soggetto per il face sitting. E lo feci apertamente, quindi non avevo particolari problemi a esprimere i miei sentimenti, perché alla fine si parla di sentimenti.
È vero, il face sitting, ricordiamo che è quella pratica che consiste nel sedersi fisicamente sulla faccia del partner mentre il partner pratica del sesso orale.
Esatto, mentre sta parlando e quindi interrompendolo. Di fatto.
Esatto, quindi zittendo il partner.
Ecco, per zittire il partner verboso.
Ci siete sopra.
Ecco.
E invece nel farlo, come ti sei trovata? Qual è stata la tua prima esperienza nel farlo? È stata altrettanto traumatica?
Ma non ci sono ancora arrivato.
Quindi è una cosa che sperimenterai in futuro.
Ma stiamo parlando della fellazio?
No,
quando ho praticato la mia prima fellazio, non si è ancora verificato.
Quando hai praticato sesso orale.
Ah, sì.
Con i partner del sesso che preferisci, insomma, che ti piace di più.
E il mio primo sesso orale fu praticato con entusiasmo e dovizia di sforzi proprio con l'amica Diana, che saluto in questo momento.
Salutiamo Diana
di San Donato Milanese, ed era proprio in virtù di quello sforzo, di quell'abnegazione e di quella tecnica che mi era sembrato di avere messo in pratica, che mi attendevo una parità di trattamento.
Okay.
Quindi le pari opportunità erano venute già a mancare in quel primo incontro, dove almeno a giudicare dalle reazioni di Diana mi era sembrato di andare bene.
Ok, ti sei dato un 6,5?
No, mi sono dato, e poi fortunatamente nel tempo mi è capitato di essere anche promosso sul campo, mi darei per quella prima volta un buon 8,5 e credo di mantenermi sulla linea dell'8,5-9.
L'inizio di una gloriosa carriera.
Beh, speriamo che, insomma, che non sia l'inizio questo qua, insomma, ora che vado per i 60, perché sennò ho poco tempo per
crescere,
per migliorare, esatto. Esiste tutta una serie di miti legati al sesso orale, e quello che ci tengo maggiormente a sfatare, e mi riferisco al pubblico femminile, che è quello con cui mi è più capitato di interagire, è proprio che quello che riguarda le zone erogene del pene. Non ce ne sono a parte il glande.
Ok, questo è un messaggio sociale molto importante anche.
No,
perché
si perde tanto di quel tempo, si perde tanto di quel tempo. E l'altra cosa che voglio dire, ma è più legata al sesso manuale, e cioè il pene non è un joystick. E quindi non va ruotato alla base.
Ok,
questa
è importante, questa
solo
definizione.
Questo.
Il pene non è un joystick,
esatto.
Non va ruotato alla base. Insomma, non bisogna giocherellarci eccessivamente, con poca delicatezza.
No, è un essere senziente.
E sensibile.
È sensibile.
Non ovunque, però.
Emotivo, ma non ovunque.
Non ovunque,
esatto.
Questo è importante, soprattutto sul glande, dove consigli di concentrarsi nel momento in cui si vuole fare una fellazio efficiente.
Ed è il motivo per cui io affermo senza tema di smentita,
sì,
che gli uomini circoncisi provano minor piacere,
sì,
anche nell'atto manuale, perché non essendoci la parte di pelle e di prepuzio che scorre sul glande a simulare,
sì,
l'atto orale,
sì,
non riescono a fruire di questa sensazione, come una persona che ha le papille gustative offese e non sente il dolce.
C'è meno sensibilità, ecco.
Sicuramente,
però,
che ne dicano.
Questo però non significa che non bisogna farlo.
Circoncidersi.
Anche per chi vuole, ma soprattutto che non bisogna farlo, cioè che provano comunque un certo piacere, magari attutito.
Attutito, e vuole, hai detto niente.
Bisognerebbe...
uno dei cinque piaceri della vita viene scardinato da una pratica igienico-religiosa.
Bisognerebbe parlarne con qualcuno di circonciso e chiedere effettivamente se... anche però è difficile, perché qualcuno che è circonciso
non sa,
così come qualcuno che non è circonciso non sa. Cioè,
lo può sapere, perché tirando la pelle del membro senza scorticarlo al limite massimo inferiore, scopriamo che rimane il glande scoperto e si può stimolare, però è già più sensibile di suo, in quanto è sempre stato coperto, però dopo un po' non si può ottenere quell'effetto di suzione.
Domanda: tu quanto tempo dedichi a questi esperimenti?
Beh, da giovane...
Perché mi sembra tu abbia sperimentato parecchio, cioè ci ha fatto degli studi queste cose.
Ci ho fatto degli studi, ma la cosa parte da lontano. Però mi ci sono sempre dedicato con entusiasmo, ho fatto esperimenti e ritengo che la sperimentazione A2, A3 sia essenziale per una crescita sana.
Grazie per questa testimonianza, sono comunque d'accordo. E adesso veniamo a noi, ai modi di definire la fellazio.
Eccoci.
Allora, e uno dei più classici è pompino, che fa chiaramente riferimento alla pompa, che è anche un altro modo, diciamo termini un po' meccanici.
Sì.
Boccolotto.
Mai sentito.
Versione anconetana. Anche questo boccolotto probabilmente è un po' onomatopeico. Boccolotto.
Potrebbe essere anche qualcosa che ha a che fare con i capelli appena messi in piega. Avvolgendoli intorno all'utensile penieno, ti faccio un boccolotto.
Quindi te lo faccio con i boccoli appena fatti dal parrucchiere. Non vedo mai più i boccoli del parrucchiere nello stesso modo.
Nello stesso modo, poi credo che nessuna ragazza ambisca. Cioè, il senso è: guarda che ho i capelli appena lavati.
Esatto. Quindi... poi c'è boccaciccio. Boccaciccio è carino.
Diciamo che è tenero, come dicono i giapponesi, è kawaii.
Kawaii, ti faccio un boccaciccio. Vuoi un boccaciccio?
Ma sì, perché no?
Poi c'è il raspone. Raspone si intende quando comunque lo fai un po' graffiato, cioè quando lo fai un po' con i denti. Non piacevolissimo il raspone.
Direi detestabile, è un altro degli equivoci. È una di quelle cose che le donne dicono: adesso sto per fare qualcosa di molto sapiente e prezioso. E intanto io ho il punto di domanda sulla testa e dico
Poi c'è mugolone.
Beh, questo forse si collega all'irrumazio.
Ai mugugni forse,
esatto,
onomatopeico.
Al glo-glo, quello che di cui parla Rocco.
Poi c'è chinotto.
Mai sentito, perché la persona è china.
No, credo che sia sempre un po'... questo rientra nei termini un po' gastronomici, secondo me.
Per il sapore?
Immagino. Potrebbe, un'ipotesi, lanciamo che
io
possa
una volta
essere
ho assaggiato la mia, devo dirlo, e a parte che non era male.
Ma l'hai assaggiato praticando autofellazio?
No,
che ricordiamo una pratica che andava molto in voga soprattutto tra gli intellettuali, le rockstar, diciamo, anche personaggi molto famosi.
Io direi questo: se per fortuna che non sono così snodato, se no non avrei avuto una carriera,
una vita,
famiglia, una vita.
Avresti passato il tempo. Grazie mille al maestro Rocco Tanica.
Grazie Federica.
E adesso alcuni cenni storici sull'argomento. Piacere mio. È il 16 febbraio 1899, l'ultimo anno dell'Ottocento, e siamo in Francia, esattamente a Parigi. Sono circa le 7 di sera e nel palazzo presidenziale il presidente, lo stimato Félix Faure, si sta preparando per tornare a casa. Almeno così sembra. All'improvviso il capo gabinetto sente delle urla provenire dal salottino azzurro. Corre e si ritrova davanti questa scena. Faure è a terra, nudo, svenuto, e davanti a lui, in ginocchio ed urlante e disperata, c'è Madame Stenheil, sua nota amante, con i capelli impigliati nelle ormai rigide mani del presidente morente. È esattamente come sembra. Il presidente è morto di colpo, colto da un ictus proprio mentre l'avvenente Madame Stenheil gli stava praticando una vigorosa fellazio. e i capelli della ragazza che l'uomo stringeva durante l'atto sono rimasti impigliati tra le mani rigide di lui e devono tagliarle le ciocche con le forbici per riuscire a liberarla. La notizia della morte curiosa del presidente colpisce la Francia intera e tutta l'Europa e qualche tempo dopo, con estrema eleganza, Georges Clemenceau gli dedicherà queste parole: Il a voulu vivre César, il est mort Pompée. Traduzione: ha voluto vivere come Cesare, è morto come Pompeo. Insomma, come è venuto, se n'è andato, lasciando intendere che comunque non fosse un brutto modo di morire. Invece l'avvenente amante ebbe una vita ancora lunga e felice, ma si dovette portare dietro, per sempre, l'inquietante nomignolo di pompa funebre. E questa, signori, è storia. Ma cos'è tecnicamente la fellatio? Come ci illustra gentilmente la Treccani, il termine fellatio, dal latino fellare, ovvero succhiare, si riferisce a quella pratica sessuale che consiste nella stimolazione orale, ovvero con bocca e lingua, dell'organo sessuale maschile. Innanzitutto bisogna sapere che questa pratica è estremamente diffusa anche in natura, ne sono grandissimi cultori, ad esempio i pipistrelli della frutta. Sembra che in questa specie il sesso orale riuscirebbe a prolungare il rapporto sessuale addirittura di 6 secondi. Che culo! Il corrispettivo femminile ha un nome più aberrante, Cunilingus, ed è una storia altrettanto avvincente ma più travagliata che affronteremo un'altra volta. Ma facciamo attenzione! Non è che qualunque cosa fatta con la bocca d'un pene sia fellazio, no, bisogna essere precisi! Per fare una fellazio vera e propria bisogna succhiare, mentre se semplicemente si lecca l'organo come fosse un gelato si chiama penilingus. Invece, se chi lo sta ricevendo spinge il pene nella gola e nella bocca di chi lo sta praticando, si chiama irrumazio. Come è nata la prima fellazio? Per sbaglio? Nel senso che un uomo primitivo, mentre stava a tentoni seguendo l'istinto e cercando un altro buco, si è invece imbattuto nella bocca ed ha pensato: non è così male, quasi quasi ci resto? Nella storia della nostra specie sappiamo che questa pratica appare già in antiche pitture rupestri, quindi era già in uso in epoca preistorica ed era anche ben conosciuta dagli antichi egizi. Infatti, una versione meno nota dell'antico mito di Iside e Osiride vede Iside tentare di rianimare il corpo del defunto marito, Osiride, assassinato e fatto a pezzi dal fratello Set, proprio con una rinvigorente fellazio. Da qui il detto che questa pratica possa resuscitare anche i morti, dove per morti si intendono chiaramente i peni non proprio vispi. Nell'impero romano la fellatio o fellazione era considerata una pratica che doveva ricreare i ruoli di potere tra individui. Infatti la persona di maggior prestigio doveva ricevere e la persona di minor prestigio, che fosse più giovane, meno potente oppure schiava, doveva praticarla. Era considerato più peccaminoso e volgare di quello anale, anche perché c'era la credenza diffusa che sporcasse la bocca. Ed in effetti all'epoca ancora non esisteva il dentifricio. Come dargli torto? Con l'avvento del Medioevo e le rigide imposizioni del cristianesimo, questa pratica subisce un durissimo colpo. Il sesso orale, considerata pratica peccaminosa perché non volta alla riproduzione, viene considerato un assoluto tabù e vietato dalla Chiesa cristiana. E in Occidente rimane così fino agli inizi del Novecento. Grazie all'affermazione di una nuova tipologia di intellettuali dagli usi sessuali dichiaratamente promiscui e dalla sessualità più fluida, questa pratica torna in voga. È noto l'amore di Oscar Wilde per il sesso in generale e per la fellazio, e qualche anno dopo, nel Novecento, si diffonde la leggenda che il noto Gabriele D'Annunzio ne fosse tanto adepto da essersi fatto sportare una costola per potersela praticare meglio da solo. Leggenda che vedremo poi, negli anni 90, attribuire a Marilyn Manson. Ma è solo con l'arrivo delle teorie di Sigmund Freud e la nascita della psicoanalisi che il sesso e le pratiche inerenti iniziano ad avere una loro connotazione di dignità anche in ambito culturale. La rivoluzione sessuale degli anni 60 e 70 sdogana ufficialmente il sesso orale, che diventa soggetto di moltissime opere d'arte. È del 1964 infatti il film Blowjob di Andy Warhol, il quale riprende in primo piano con camera fissa il volto di un ragazzo che sta palesemente ricevendo del sesso orale. Il film dura circa 35 minuti, una durata impegnativa per una fellazio, diciamo da medaglia d'oro. Ma per fortuna a sdoganare l'argomento ci pensa il rock, Nel 1980 Prince pubblica l'album Dirty Mind ed in mezzo ad un sacco di canzoni sconce troviamo Head, una delle canzoni più esplicite sulla fellazio. Nel testo Prince racconta di aver incontrato una ragazza vergine con l'abito da sposa, pronta ad andare al suo stesso matrimonio, ma che impazzisce per lui e decide di dargli letteralmente la testa facendola muovere su e giù. Cosa vorrà significare? Ma i Rolling Stones non sono stati da meno. È del 1972 infatti Cocksucker Blues, il cui testo dice letteralmente: sono un ragazzo solo, sono appena arrivato in città, dove posso trovare qualcuno che mi succhi il cazzo? Oh, we're gonna get my cocks up. Jim Morrison, il re lucertola, non si è solo limitato a parlarne nelle canzoni, ma nel 1968 entra in un locale mentre si sta esibendo Jimi Hendrix e, un po' ubriaco, sale sul palco in ginocchio e urla a Jimmy: voglio succhiartelo, lascia che te lo prenda in bocca. D'altra parte, chi non glielo avrebbe voluto succhiare a Jimi Hendrix? Ma se c'è un periodo nella storia in cui la fellazio ha avuto il suo assoluto momento di gloria, mettendosi al centro dello scenario sociale e politico internazionale, è stato il 1998, con il Sexgate, quando il presidente americano Bill Clinton dichiarò davanti ad una corte di non aver avuto una relazione sessuale con la stagista Monica Lewinsky, ma di aver ricevuto solo del sesso orale, come se questo non fosse sesso. Successivamente definì il sesso orale come un rapporto improprio per scagionarsi dall'accusa di aver mentito davanti alla corte. Di sicuro la fellazio è una pratica molto potente, ravviva gli animi, resuscita i morti e mette in crisi interi governi. Ci sentiamo alla prossima puntata di Piacere Mio. Ciao, da Federica Cacciola. Piacere Mio è un podcast scritto da me, Federica Cacciola, con la collaborazione di Leonardo Zani. Riprese e montaggio di Giulio Rondolotti. Supervisione tecnica di Gabriele Rosi. Responsabile della produzione, Danny Stucchi. Una produzione One Podcast.
Dottoressa, sono preoccupato. Mi sveglio e sento 2 anni a canone zero. Vado al lavoro e sento 2 anni a canone zero. Faccio l'amore e sento 2 anni a canone zero. Cos'ho che non va?
Lei è sotto l'effetto di Telepass Plus.
Passa a Telepass Plus. Non paghi il canone fino a 2 anni e hai 120 euro di cashback su tutti i servizi Plus. In più, puoi vincere un'esperienza a Casa Azzurri in Germania. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Offerta soggetta a limitazioni, valida fino al 2 maggio. Condizioni del cashback, montepremi e regolamenti su telepass.com.
Incredibile?
No, Telepass.